Ave Maria, cari amici radioascoltatori di Radio Buon Consiglio, bentrovati per un nuovo appuntamento della rubrica Inganni umani e diabolici. Questo mese vorrei parlarvi di un argomento che ho trattato in altre occasioni, ma di cui non ho ancora parlato in questa rubrica. E penso sia il caso di farlo, perché tra le varie tematiche tutte correlate, di cui questa rubrica prova ad offrire delle chiarificazioni, è sicuramente una di quelle che più fanno penare, ecco, le persone, e di conseguenza, poiché si tratta sempre di un ambito misterioso, perché siamo nell'occulto, c'è bisogno di capire un po' di cosa si tratta e come scoprire, insomma, se effettivamente esiste una relazione tra se stessi, la propria famiglia e questo elemento occulto che viene a disturbare così tanto la vita delle persone oggi. Parliamo dei malefici. I malefici sono qualcosa da sempre presente nella vita degli uomini, ma è indubbio che con il progredire, della scristianizzazione, dell'ateismo, a cui fa da contraltare invece un'adesione esplicita o implicita a Satana, sempre più forte da parte delle persone, soprattutto quelle di potere, quelle che diciamo hanno il controllo del mondo, ma non solo, si tratta comunque di un'esperienza a 360 gradi. Evidentemente c'è una espansione, un aumento pauroso anche di quest'azione del maligno più diretta sulle persone, tant'è che Padre Gabriele Amort in uno dei suoi libri riporta il giudizio di un altro importante esorcista, famoso esorcista, che dice: se è pur vero che i casi di autentiche possessioni demoniache sono tutto sommato pochi, di autentiche possessioni demoniache, però tutte le persone che in qualche modo, in maniera più o meno grave, sono disturbate dal demonio a causa di malefici, sono legione, legione. Significa che sono numerosissime. E allora, magari tra queste numerosissime persone ci sono anche persone che noi conosciamo, addirittura parenti, e quindi c'è bisogno di capire di cosa si tratta e come fronteggiare questo ambito veramente doloroso, doloroso, che diventa una croce pesante per chiunque ne sia afflitto. Il maleficio, diceva padre Gabriele Amort, consiste essenzialmente nel fare del male, evidentemente, per mezzo del demonio. Quindi questo potremmo dire che è l'essenza di ogni maleficio, fare del male per mezzo del demonio però. Quindi non un fare del male generico, ma proprio invocare il demonio per fare del male. Quindi non è solo il maleficio, come alcuni pensano, e dicono anche sinonimo di fattura. Il maleficio può essere fatto in tanti modi. Ecco così che abbiamo maledizioni, malocchi, fatture, legature, voodoo, macumba, sono tutte diverse forme di maleficio, anche se non tutte sono fatture. Il maleficio può essere, diciamo, diretto o indiretto. In un quadro schematico che può essere utile qui presentare e ricordare, possiamo fare una diversa catalogazione e distinzione di questi malefici tenendo in considerazione varie componenti. Allora, se si considera la forma, la finalità, l'operazione, appunto, assume dei modi di essere chiamato diversi. Quindi, se si considera lo scopo per cui viene posto in essere, allora il maleficio si distingue in amatorio, se viene posto in essere per favorire o distruggere un rapporto d'amore con una persona; benefico, se è posto in essere per procurare del male fisico, psichico, economico, familiare; legamento, se viene utilizzato per creare impedimenti ai movimenti, alle relazioni di una persona. C'è anche il maleficio di Transfert, che serve per trasferire ad una persona i tormenti fatti a un pupazzo o una foto della persona che si vuole colpire. È il caso noto, purtroppo tristemente noto, delle bambole dei pupazzetti voodoo che vengono trafitti con degli aghi. E in effetti c'è una correlazione tra la trafittura di quelle bambole e dei mali fisici poi che avvengono sulle persone malcapitate. Poi il maleficio di putrefazione per procurare un male mortale facendo putrefare un materiale che ne vada soggetto, quindi sono comunque delle forme di, in qualche modo, di maleficio benefico per procurare del male alle persone, e poi il maleficio di possessione se viene posto in essere in modo potente, evidentemente, per introdurre una presenza diabolica nella vittima, quindi c'è un maleficio esplicito per chiedere. Diciamo che una persona sia posseduta dal demonio e quindi così da causarle una vera e propria possessione. Ecco, mentre i mali un po' piccoli, diciamo così, qualche piccolo disturbo è più facile che colpiscano le persone, a meno che non abbiano veramente una forma di protezione speciale del Signore, una vita straordinaria di fede, di preghiera, di virtù. Invece questi casi eclatanti di possessione di solito non prendono piede se non c'è appunto una predisposizione del soggetto, che ovviamente è una persona di peccato, è una persona particolarmente fragile e debole. Quindi in ogni caso la vita di grazia è sempre la protezione migliore. Allora, poi invece, se si prende in considerazione il modo in cui un maleficio viene compiuto, esso può essere distinto in maleficio diretto, mediante il contatto della vittima con l'oggetto portatore del male. Per esempio, quando si fa bere o mangiare alla persona colpita qualcosa di maleficiato, o si introduce l'elemento fatturato all'interno del cuscino, del letto della vittima, di un suo indumento, eccetera, eccetera. Può essere però anche indiretto il maleficio attraverso l'azione malefica compiuta su un oggetto che rappresenta la vittima. Il transfert, come ad esempio abbiamo ricordato prima, è un esempio di questo maleficio indiretto. Prendendo in esame l'operazione di cui ci si serve per porre in essere un maleficio, la persona malefica potrà realizzare un beneficio. Scusatemi, un maleficio per infissione o inchiodamento, se si utilizzano appunto chiodi, spilli, martello, punte, fuoco, ecco, su un oggetto di transfert, per annodamento, legatura, con lacci, nodi, briglie, nastri, fasce, cerchi, si usa molto questo tipo di maleficio di legatura nell'ambito, nella sfera affettiva, per legare delle persone affettivamente o per distruggere evidentemente dei rapporti esistenti e favorirne altri. Poi per putrefazione, se si sotterra un animale, simbolo o un oggetto putrescibile dopo averlo fatturato, come segno di una distruzione che si desidera portare a una certa persona, e oppure per distruzione con il fuoco, che si pratica bruciando l'oggetto sul quale è stata trasferita idealmente la persona per ottenere una forma di consunzione simile a quella dell'elemento materiale putrefatto, quindi si fattura un oggetto e poi lo si brucia, anche qui invocando mali fisici e morali sulla persona. Poi c'è anche la forma della maledizione, operata direttamente sulla persona o indirettamente su una sua foto o qualche oggetto che le appartenga, o anche per rito satanico, addirittura all'interno di una cerimonia cultuale satanica, una messa nera, e evidentemente queste forme sono particolarmente diaboliche e purtroppo potenti, perché si invoca il demonio in modo particolarmente esplicito. Considerando infine il mezzo usato, il maleficio può essere ottenuto mediante fatture, appunto. Cosa sono le fatture? Sono degli oggetti su cui si carica la potenza malefica. E quindi si può usare di tutto, sia oggetti inanimati che anche animati, animali, no? Pupazzi, spilli, ossa di morti, sangue di animale, sangue mestruale addirittura, rospi, polli, lucertole, scorpioni, chi più ne ha più ne metta veramente, cari amici. Non voglio entrare nei dettagli di questa, di questi riti particolarmente mostruosi, però appunto così si realizzano le fatture. E poi, sempre considerando il mezzo usato, oggetti su cui si trasferisce un maleficio, una maledizione, il transfert appunto di cui parlavamo, sguardi, il malocchio, o contatti, tocco di mano, abbraccio, e addirittura anche per via di telefono, chiamando la persona appunto che si desidera colpire e lanciando un maleficio in questo modo. Avviene o tramite sussurri o tramite insufflazione, soffiando. Tramite il telefono. Anche questo avviene, purtroppo. Ecco perché una certa cautela e prudenza non è mai sbagliata, a quantomeno se si sospetta che sono persone un po' cattive che ruotano attorno alla propria persona o alla propria famiglia o alla propria cerchia, insomma, di persone care. Bene, questo per quanto riguarda, il maleficio. Adesso noi interessa capire, un'altra cosa importante, come rendersi conto se si è vittime di un maleficio, se effettivamente un certo maleficio è stato lanciato contro di noi, contro una persona e si è attecchito in qualche modo. Esiste una sintomatologia, potremmo dire, come dal punto di vista medico ci sono dei sintomi per capire se una persona ha o non ha una data malattia, così anche per queste, chiamiamole malattie spirituali, in questo caso non sono a volte non c'è una vera e propria responsabilità se non il fatto di essere predisposti perché non si vive in grazia. Comunque esiste una sintomatologia che vorremmo adesso presentare per rendere chiara un po' questa realtà del maleficio. Un famoso esorcista marchigiano che è morto diversi anni fa, una decina d'anni fa, Don Raul Salvucci, si è particolarmente distinto in questa, diciamo, atto di carità, chiamiamolo, ha scritto proprio dei libretti con un intento pastorale, cioè arrivare alle persone per dare la possibilità di una sorta di fai da te, perché è sempre più difficile trovare esorcisti disponibili e soprattutto veramente di vita santa o comunque competenti che credono veramente in queste cose. Non è facile, anzi è difficilissimo. E allora lui si è sentito proprio nella necessità di offrire un piccolo aiuto. E evidentemente io ho letto queste indicazioni, questi libretti e ci è riuscito, pare proprio ci sia riuscito perché dice delle cose veramente utili e indicative. Quindi nel suo libro, soprattutto Indicazioni pastorali di un esorcista, dedica un'intera sezione ai sintomi delle presenze malefiche. Ne indica 12, 12 sintomi, di essi spiega l'esorcista, i primi tre sono fondamentali. Che significa? Significa che se contemporaneamente questi tre sintomi, questi tre primi sintomi, si riscontra che si hanno, allora sicuramente c'è il maleficio. Al contrario, se nessuno dei tre c'è presente, magari ce ne sono altri, ma non questi tre, allora lui dice è quasi matematicamente certo che non c'è maleficio, ma ci sono altri tipi di problematiche. Li chiama i grandi tre segni distintivi. E allora bisogna parlare soprattutto di questi tre. Il primo sintomo è l'attacco notturno contro il sonno. Il secondo sintomo sono gravi disturbi allo stomaco. E il terzo sintomo, l'avversione al sacro, alle cose sacre. Iniziamo da questi tre per poi presentare in modo più rapido gli altri. Allora, l'attacco notturno contro il sonno, in pratica la testa, adesso proprio leggo dal libro di Raul Salvucci, viene colpita incessantemente di giorno e di notte. Ma l'attacco fondamentale più decisivo per la distruzione della psiche e di conseguenza è tutto il corpo, viene inferto nella notte, perché durante la passività del sonno le forze del male possono agire più comodamente. Sono Strumenti ordinari di tali disturbi sono gli oggetti fatturati che vengono immessi nei cuscini in modo che il contatto diretto con la testa renda più forte ed efficace la loro radiazione malefica. I sintomi nei disturbi del sonno sono difficoltà ad addormentarsi, risvegliarsi presto e non prendere più sonno, avere incubi, sognare, cioè cose brutte e angoscianti che si esprimono con forza nella mente, generando spavento, come sensazioni di cadere dall'alto, guidare una macchina che non si riesce a controllare, vivere una situazione paurosa dalla quale non c'è via di scampo, mostri, lupi, leoni o altre belve, diciamo, fantascientifiche che ti vogliono divorare e ti accerchiano, e cose di questo genere. È tale la forza di questi incubi che spesso risvegliano il paziente lasciandolo in uno stato di paura e di sconvolgimento. Questi sintomi possono essere tutti o solo in parte, secondo la costituzione dei vari organismi. Quel che conta per capire se sono fatti naturali o no è quello di guardare alle conseguenze che si riscontrano quando la notte finisce, quando è ora di alzarsi per affrontare gli impegni della giornata, ci si sente più stanchi e sfiniti di quando si è andati a letto. Il sonno non solo non è stato riposante, ma ha creato un senso di sfinitezza, come se si fosse lavorato di più anziché dormire, per cui non ce la si fa ad alzarsi. E alzandosi diventa difficilissimo affrontare e portare avanti i normali impegni che prima si facevano anche con una certa soddisfazione. Diventano quasi una tortura. Insomma, questo è veramente segno di una presenza malefica che sta agendo nella vita. Quindi, evidentemente, perché questo attacco notturno? E soprattutto alla mente? Perché nella testa, evidentemente, c'è la centralina di tutti i comandi che regolano e ordinano il movimento di tutte le parti del corpo. La funzionalità, quindi la salute, potremmo dire, di questo centro di comando e di controllo è assicurata dal ricambio che avviene durante il periodo del sonno. Quando si perde in quantità notevole il sonno, a cui poi si aggiungono anche tutti questi elementi di paura, disturbo, gli incubi, non si ha più la potenza proprio, e l'equilibrio, diciamo, psicofisico per agire normalmente. Perciò l'attacco sistematico al sonno è veramente una chiave per la distruzione della persona. Il soggetto gradatamente perde ogni possibilità di resistenza all'azione demolitrice degli spiriti del male. Questa perdita quasi costante del sonno chiaramente porta delle conseguenze abbastanza serie. Qui Don Salvucci ne elenca alcune, quelle che lui ritiene più importanti, queste conseguenze. Perdita della personalità e della libertà per il proprio comportamento. Dopo la devastazione del recupero che un buon sonno dovrebbe offrire, si indebolisce la capacità di controllo e di autonomia, così che gli influssi spiritici fanno da padroni. Ecco perché si spiega così a volte la inversione di tendenza del bravo marito che si sente stranamente attratto dalla donna estranea che ricorre a questi mezzi. Un marito ottimo, sereno, affettuoso, attaccatissimo ai figli, legato alla moglie, di colpo non si riconosce più. Quindi è come una forza invisibile di cui lui stesso non capisce la provenienza. Bisogna precisare però che in questi casi una perdita delle capacità di volere non è totale come nella possessione diabolica, ma è talmente forte che se non c'è un carattere consolidato unito a una difesa religiosa, spirituale, non si è capaci di resistere. Poi un'altra conseguenza, lo sconvolgimento della mente, cioè c'è una continua suggestione mentale, pensieri ossessivi che martellano in continuazione e tengono continuamente la mente, in attività di giorno eppure nelle ore di insonnia nella notte. Pensieri falsi, interpretazioni distorte, risentimenti, castelli e montature assurde che uno dice: ma com'è possibile che sto pensando una cosa del genere? Immaginazioni al di fuori di ogni realtà martellano la testa per giorni, mesi, e alla fine riescono a imporre false certezze, questo è il pericolo, che al momento opportuno esplodono e diventano dirompenti. E in effetti quando Ci sono queste persone che hanno questo problema e le persone che vivono nella realtà, che gli stanno attorno, dicono: ma ti rendi conto? Ma sei nella realtà o sei in un mondo tutto tuo? E in effetti però a volte ci sono appunto psicologie molto sensibili che su cui l'immaginazione fa un gran lavoro, però bisogna accertarsi che non si tratti invece di malefici. Quindi questo aspetto qui. E poi dice Don Salvucci, l'agitazione mentale. Questa agitazione mentale crea la deconcentrazione. Ecco, quindi un altro aspetto molto ricorrente in chi ha questi problemi è un'incapacità di fermare la testa per concentrarsi sulle cose da fare. Chi lavora in ufficio non è efficiente, commette errori pericolosi. Il ragazzo che va a scuola non riesce ad applicarsi. La mente fugge continuamente dalle pagine del libro e quel poco che si è letto viene subito cancellato dalla virulenza dei pensieri inutili che tengono banco. In genere, in questi casi, i genitori dicono inconsapevolmente, perché non sanno cosa si cela dietro, che non hanno voglia di studiare i figli. Ma ecco, certo, il discorso che i figli non vogliono studiare non si può sottovalutare, esiste sicuramente anche questo, anche se ci sono varie cause, anche di natura sociale, familiare, religiosa, ma ci può essere, dico, questo aspetto qui. È sempre da considerare quello che dicevo, che l'esorcista indica che questi tre sintomi devono esserci tutti e tre perché ci sia sicurezza matematica. Potrebbero esserci due e uno no, oppure uno un po', come dire, oscuro, che non si vede, che c'è, non opera in maniera forte. In quel caso potrebbe esserci, non c'è una certezza così assoluta, e in ogni caso il discernimento con esorcista aiuta a capire. Altro elemento, altra conseguenza è la stanchezza mentale, cioè questo maleficio genera un senso di avvilimento che investe la persona, la rende abitualmente triste, la porta a rinchiudersi sempre più in se stessa, le crea la sensazione che tutto stia crollando, che ormai non potrà più andare avanti. Nei momenti più acuti, tutto diventa più nero del nero e la catastrofe totale sembra inevitabile. Questo stato a volte diviene veramente l'anticamera del suicidio. Povere le persone sventurate che non ne sanno nulla di religione e che quindi non hanno l'appiglio della fede, eppure dico anche per il discernimento, che una persona di fede può ipotizzare, dico, ma non è che qui c'è il demonio che sta. Ecco, ma una persona di non fede non ipotizza che ci sia il demonio, sente solo gravare su di sé ombre, oscurità e dolori, ma poi appunto non trovando una soluzione e una via d'uscita può arrivare anche a questi estremi, addirittura il suicidio. Non dimentichiamoci che i suicidi sono in continuo aumento ogni anno, un po' diciamo in tutto il mondo, nella nostra Europa e anche nella nostra Italia. Questo è sintomo di un'umanità sempre più fragile, più debole, più incapace di fronteggiare le difficoltà, le sfide della vita e del mondo, che è sempre in evoluzione, diremmo meglio dire involuzione. E quindi, se poi si aggiungono queste cose particolarmente malefiche e brutte, è chiaro che il suicidio viene visto come l'unica soluzione. La mente è così turbata, ed è turbata in modo multiforme, come abbiamo visto, e porta direttamente un altro fenomeno, la ricerca del letto, spasmodica ricerca del letto e di chiusura in camera anche nelle ore del giorno, una alienazione, un'autoalienazione che in realtà è etero diretta, perché viene appunto da una direzione malefica, non è la persona che è diventata asociale. Di fatto, cioè, il suo comportamento è asociale, può diventare asociale, ma la causa non è il temperamento, ma soprattutto appunto questi elementi malefici. Il caso di giovani ragazzi oggi che gradualmente restringono la loro vita a questa forma vegetativa, quasi solo vegetativa, rifuggendo da ogni impegno, dal frequentare la vita sociale, nell'impegnarsi nelle cose, invece nel rimanere così, ecco, senza far nulla, passando da un videogioco alla televisione. È sempre più frequente e c'è da interrogarsi quanta parte abbia, queste forme occulte purtroppo, eh. I giovani sono particolarmente deboli e del resto, visto che si diffonde anche la notizia che questi malefici funzionano, uno appena vuole ottenere qualcosa, desidera possedere una ragazza o la ragazza desidera possedere un ragazzo e vede che non ci riesce. Purtroppo il ricorso a queste forme è in aumento. Ebbene, sì, il letto perché attira? A volte è anche questo, no? Perché il letto attira? Perché molto spesso è come una specie di calamita, perché a volte le fatture vengono posizionate proprio lì, nei cuscini, e lì c'è appunto come un richiamo malefico che attira la persona al fine di poter continuare a sprigionare su di lei la sua azione malefica. Sostanzialmente la fattura, quanto più vicina la persona è, tanto più può sprigionare la sua potenza malefica, è evidente. Quindi se uno, diciamo, sul cuscino un oggetto fatturato ce l'ha addosso, oppure cioè, diciamo, si trova a contatto con esso, è chiaro che le cose sono peggiori. Quindi, ecco, questo era per quanto riguarda il primo sintomo, il primo sintomo. Il discorso è molto importante, vedete che io sto andando nei dettagli, cosa che non feci in altri interventi su questa radio in cui andai più sul generico. Questa volta appunto ci sono voluto ritornare, dato che c'è una rubrica apposita dell'occulto, per andare più nel dettaglio. Vedete che qui stiamo leggendo dei casi molto concreti, proprio per aiutare questo discernimento. Quindi non posso né voglio trattare questo argomento in una sola puntata, anche perché qui andiamo a concludere, andiamo verso la conclusione, e quindi non è possibile evidentemente esaurire questo discorso. Cerchiamo di dire semplicemente qualcosa per quanto riguarda il secondo sintomo, per poi riallacciarci al completare col secondo sintomo, continuare col terzo e gli altri sette nella prossima puntata, il mese prossimo. Secondo sintomo dicevamo che sono i gravi disturbi allo stomaco. Questo è un elemento molto importante per il discernimento delle fatture. Degli oggetti fatturati vengono non solo posti nei cuscini, come dicevamo, oppure posti nei portafogli, insomma oggetti che si fanno tenere vicino alle persone a stretto contatto, ma addirittura li si fanno ingerire perché poi rimangano nello stomaco in maniera inspiegabile, direi in maniera misteriosa eppure reale, rimangono nello stomaco. Quindi la digestione non consuma l'elemento, perché non è, appunto, lì interviene il demoniaco e quindi si verificano delle situazioni, delle cose per cui la legge ordinaria della digestione non funziona con queste cose. Qui dice l'esorcista, voglio sottolineare l'importanza fondamentale del fatto, cioè la fattura ingerita opera sulla vittima per mezzo di influssi negativi prodotti da oggetti fisici preparati precedentemente con riti propiziatori nei laboratori dei maghi, degli stregoni. Si comprende facilmente che, perché la domanda è com'è possibile che appunto questi oggetti possano rimanere anche 30 anni nello stomaco di una persona, non lo so, dipende da quanto ci vuole per guarire. Allora, si comprende facilmente che più l'oggetto fatturato è vicino come distanza e presente come continuità di tempo alla persona, più è efficace l'azione malefica. E come poi rimangano, l'esorcista lo spiega, dice non c'è una legge scientifica che lo dica, cioè non c'è una legge scientifica che spieghi le leggi di questa cosa, ma c'è il dato di fatto, cioè la testimonianza oramai veramente numerosissima di casi e casi e casi, dove appunto poi dopo in seguito alla guarigione si espellono delle cose dal corpo e poi magari ci si ricorda che una persona strana ti aveva dato, offerto un cioccolatino. I casi sono così numerosi che gli esorcisti arrivano a dire con certezza che questa realtà è possibile perché ce ne hanno esperienza. Gli oggetti che vengono fatti ingerire hanno come dire, una possibilità di azione malefica maggiore a tutti gli altri che magari si mettono in casa o che si tengono in dei luoghi in ufficio o altro. Ecco, va bene, cari amici. Noi ci dobbiamo fermare, quindi ci fermiamo qui e, come promesso, a Dio piacendo, Il mese prossimo riprendiamo e concludiamo questo argomento dei malefici e dei sintomi per riconoscerli, perché è molto attuale, molto importante. A vostra volta, se sapete di persone che sono tribolate perché vi rendete conto magari che ascoltando queste cose, diciamo, ma tu guarda quel mio amico, come opera di carità, magari rendete noto questi libri di Don Raul Salvucci, magari potete far anche ascoltare questa trasmissione come un'infarinatura e anche quella della prossima volta. Cerchiamo insomma un po' di aiutarci fraternamente, perché sono cose molto dolorose e almeno l'informazione, come diceva Don Amort, l'informazione è molto importante. Allora, da Fra Pietro, un saluto a tutti voi. E ci risentiamo sempre, a Dio piacendo, il prossimo mese per continuare questo argomento. Ave Maria a tutti.